Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. 15 e se non partono altri jingle senza alcun comando, cominciamo questa rassegna di quest'oggi, lunedì 26 settembre, come sempre a partire da qualche cronaca locale e poi ci spostiamo sulle notizie di carattere nazionale e internazionale. Circa alle 10:15 ci sarà infatti la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, con il quale quest'oggi riprenderemo un po' degli aggiornamenti che avevamo già dato 2 settimane fa rispetto alla questione siriana, e ovviamente riprenderemo questi approfondimenti alla luce del ovvio fallimento, direi, della cosiddetta tregua che si era paventata. Nel frattempo vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388 4292 504, il nostro numero di telefono se volete scriverci degli sms, oppure potete contattarci alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi un piccolo stacco musicale per iniziare questa rassegna e poi passiamo ad alcuni aggiornamenti rispetto al cementificio di Monselice in provincia di Padova.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione. Take me to the place I love.
Ed eccoci, allora sono le 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 26. Come dicevamo poco fa, dalla cronaca locale, dalla quale sinceramente non ci sono particolari notizie degne di nota che non siano un po' sempre le stesse, a cominciare da i casi considerati indice di degrado, piuttosto che la festa ieri in centro delle associazioni di volontariato, senza nulla togliere, ma c'erano associazioni cattoliche che piuttosto che parlare di volontariato farebbero bene a nascondersi. Al di là di ciò, trattiamo una notizia invece di un paio di giorni fa, più interessante, e ci spostiamo infatti in provincia parlando di Monselice e rispetto a questa cittadina venuta più volte alla ribalta. In questo momento se ne parla purtroppo per una questione direi negativa, ma che di positivo ha invece la risposta e la lotta che i suoi abitanti stanno intraprendendo. Quindi dal mattino di questo weekend apprendiamo di una campagna antirifiuti che diventa virale. Ci riferiamo al No CSS, ovvero protagonisti sono i cittadini di Monselice che si fanno una foto inalberando il cartello contro la combustione nel locale cementificio. E infatti questa campagna, come dice il titolo stesso dell'articolo qui sul Mattino di Padova online, è diventata già virale. Aderire è semplice, basta scattarsi una foto con il cartello dalla scritta No CSS fai da te, oppure con il logo ufficiale che si trova in rete, e pubblicare tutto su Facebook o sui principali social network. Qui infatti abbiamo un po' una carrellata di foto, ed è questa una delle principali iniziative avviate giovedì scorso nell'assemblea popolare convocata al Parco Buzzaccarini per contrastare infatti il progetto di utilizzo di rifiuti urbani nell'inceneritore della cementeria di Monselice. Le adesioni e dunque gli scatti di protesta sono già una cinquantina e contano di lievitare di qui alle prossime ore. La protesta, tra l'altro, è già uscita dalla rete e in questo weekend ci sono stati numerosi negozi ed esercizi della città, ma anche abitazioni e automobili, che hanno esposto il cartello di protesta contro l'utilizzo del CSS. Rispetto a questo, infatti, specifichiamo che per l'appunto ci riferiamo al cementificio di Monselice, per il quale è stato approvato un cambio di combustibili verso per l'appunto un progressivo utilizzo dei CSS, ovvero un combustibile solido secondario ottenuto dalla componente secca dei rifiuti, trasformandolo così in una sorta di inceneritore. Ci sono tutta una serie di inghippi che ovviamente riguardano questa vicenda, ma per il lavoro che ovviamente fa la nostra radio rispetto all'informazione, ci teniamo magari a consigliarvi di dare un'occhiata alla pagina Facebook del comitato Lasciateci Respirare, la pagina anche piuttosto aggiornata, dove tra l'altro, come dire, anche per fare un minimo di excursus storico, si trovano tutta una serie di articoli e notizie datate anche nel corso degli ultimi anni. Tra queste sicuramente emblematica la telefonata Corsato Manprin che recitava "Lascia stare la diossina". Ci riferiamo infatti al 2014, alla telefonata tra l'ingegner Francesco Corsato della cementeria Zillo e il vice sindaco Gianni Manprin in preparazione del consiglio comunale proprio del 2 agosto 2012 per garantire la bocciatura della mozione sul divieto di utilizzare rifiuti nel processo di produzione del cemento. E infatti Manprin aveva chiesto alla cementeria di Monselice una relazione che il sindaco avrebbe letto durante quel consiglio comunale. E leggiamo che all'ingegner Corsato, procuratore speciale della Cementi Zillo, che nel frattempo aveva comprato la cementeria dei Monselice, che gli chiede cosa scrivere nella relazione, bene, Manprin risponde con sicurezza che la relazione da presentare ai consiglieri deve essere semplice e non troppo dettagliata, e che non doveva assolutamente toccare gli argomenti né della diossina né dei combustibili da rifiuti, di cui semmai si sarebbe parlato tra 3 o 4 anni, cioè praticamente quest'anno, quindi nel 2016. Quindi ecco, come dire, sicuramente sarà più interessante, e speriamo di riuscirlo a fare, contattare direttamente chi a Monselice ci vive, chi rischia appunto di respirarsi queste porcherie, e nel frattempo sicuramente rimarremo aggiornati non tanto dalle notizie del Mattino di Padova, ma dalla pagina Facebook appunto di questo comitato, che poi dà tutta una serie di aggiornamenti rispetto anche all'assemblea popolare che, dicevamo, si è tenuta la scorsa settimana, e a quanto pare, anche dalle foto che vedo, è stata molto molto partecipata. Qui si legge che c'erano oltre 200 persone che hanno assistito e sono intervenute, proponendo le prossime iniziative per bloccare questo progetto assurdo.
Cucciolo di radio! È radiazione!
Ragazzi! 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 Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
Perché?
Perché non me lo posso permettere!
Non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia, e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi, ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei 7 re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere. Te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Un energumeno mi tampona. Io mi caffiato. Non me lo posso permettere. Chiedi lumi tu, lunitus. Sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione. Non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco. 4 catene. Troverò un posto per metterle.
Scordare la tua e poi fare del sesso.
Non me lo posso permettere.
Sbagliare la curva e ti fare lo stesso.
Non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No!
il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, sono le 9:32 minuti, ancora in diretta qui su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 26 settembre. Come dicevo all'inizio della puntata, non ci sono particolari notizie degne di nota rispetto alla cronaca locale, ma ci spostiamo invece su quella nazionale, a partire dal fatto che ogni tanto gli immigrati siamo noi. Mi riferisco infatti alla vicenda di cui tra l'altro stanno parlando diverse radio, sentivo appunto stamattina anche in macchina diversi commenti, ovvero ci spostiamo un po' più a nord e andiamo in Ticino, dove è in corso, è in corso da un bel po', ma oggi arriva un po' dunque, una stretta sui lavoratori italiani. Questo è infatti un articolo anche pubblicato su Repubblica, che sicuramente non è un giornale che noi apprezziamo, ma comunque traiamo da qui questa notizia e andiamo a commentarla. Quindi al referendum antifrontalieri vince il sì, e per l'appunto ogni giorno oltre 60.000 persone, se non sbaglio sono circa 67.000, ma non vorrei dire cavolate, quindi rimaniamo un po' sul vago, oltre 60.000 persone arrivano nel cantone svizzero dall'Italia. 58% dei voti favorevoli, ma l'affluenza si è fermata attorno al 45%. L'iniziativa chiede infatti che nel mondo del lavoro sia privilegiato chi vive sul territorio. Gentiloni ovviamente da parte sua ha affermato che senza libera circolazione i rapporti con l'Unione Europea sono a rischio. Quindi, come dire, la libera circolazione per Gentiloni a quanto pare è unilaterale, perché se si tratta di lavoratori italiani in Svizzera che vengono da sempre, direi, discriminati, allora le cose vanno male. Ma se si tratta di non far circolare liberamente tutti quei lavoratori che invece provengono da altri paesi e che arrivano in Italia, allora lì si parla di necessario intervento dell'Europa, su e giù. Ad ogni modo, il Canton Ticino ha dato un nuovo duro segnale di insofferenza nei confronti degli immigrati, segnatamente dei frontalieri italiani, approvando l'articolo costituzionale Prima i nostri, che invita a privilegiare nelle assunzioni la manodopera indigena. Una proposta dell'UDC, quindi il partito di destra che è il più votato a livello svizzero, il cui presidente ticinese Piero Marchesi, commentando il 58% di sì con cui l'elettorato l'ha accolta, ha affermato che ora è chiaro che gli interessi del Ticino devono prevalere su quelli dell'Unione Europea, il che significa in soldoni un bel no alla libera circolazione delle persone, peraltro già bocciata dalla maggioranza degli svizzeri il 9 febbraio di 2 anni fa, ma finora rimasta inattuata per la difficoltà di rinegoziare un accordo con Bruxelles, il che verosimilmente succederà pure con l'articolo costituzionale Prima i nostri, anche perché dopo Brexit l'UE ha messo ulteriormente in lista d'attesa il dossier elvetico. Quindi qui abbiamo ad esempio anche il tweet di Paolo Gentiloni che nominavamo poco fa, che dice hashtag Ticino, referendum antifrontalieri, non ha per ora effetti pratici, ma senza libera circolazione delle persone, rapporti Svizzera-UE a rischio. E poi il ministro appunto commenta ulteriormente, ma dal canto suo, risultato acquisito, il governo ticinese ha segnalato la difficoltà di applicazione dell'iniziativa UDC a causa dell'armonizzazione con le leggi federali. Fatto sta che la maggioranza dei ticinesi, avendone l'occasione, ha segnalato una volta di più la propria insofferenza verso gli oltre 60.000 frontalieri italiani che quotidianamente attraversano il confine per recarsi a lavorare in Svizzera. L'accusa principale, pensate, nei loro confronti è di rubare il lavoro ai residenti, sovente con fenomeni di dumping salariale. Direi che questa di rubare il lavoro, ad esempio, agli italiani è una è un leitmotiv che sentiamo, credo, da diversi decenni, probabilmente. E poi, anche se proprio di recente un imprenditore vicino all'UDC, Alberto Siccardi, titolare di un'azienda che produce ed esporta protesi in tutto il mondo, ha avuto parole dure sul Corriere del Ticino di Lugano contro la disponibilità dei suoi concittadini, soprattutto giovani, a sacrificarsi per un lavoro. Spesso, ha denunciato, dimissionano o rifiutano un posto di lavoro per ragioni infondate o strumentali, preferendo la disoccupazione. Sia come sia, dopo il voto di oggi, i frontalieri si sentiranno ancora di più mal sopportati, in un cantone oltretutto a maggioranza leghista, che apprezza gli stranieri esattamente come il lombardo Matteo Salvini ama i migranti. Ce l'aspettavamo, anzi è già tanto che la percentuale non è stata più alta. C'è troppo un clima di malessere oltre confine. Questo invece è il commento di Eros Sebastiani, presidente dell'Associazione Frontalieri Ticino, sede a Varese, dalla cui provincia arrivano circa 25.000 dei lavoratori che vanno a lavorare nel cantone svizzero. Altre 22.000 arrivano dal Comasco e il resto tra il Lecchese, la Valtellina, il Verbano, Cusio, Ossola, in Piemonte, e in minore percentuale dalle altre zone del centro Italia. E infatti lui dichiara anche di aver già ricevuto molte telefonate preoccupate di lavoratori che gli hanno chiesto: ma che mi succede domani? E lui, insomma, precisa che domani non accadrà proprio nulla, perché quella è stata solo una consultazione per sollecitare Berna a fare qualcosa. Questo, insomma, dice lui. Ma dubito, aggiunge, che si arriverà mai a una vera e propria legge come richiesto dal testo della consultazione. Quello che non è da sottovalutare, però, è che questi risultati sono il sintomo di un clima che potrebbe diventare esplosivo. Purtroppo ci sono davvero delle situazioni che esasperano gli animi, come i casi di tanti lavoratori stranieri che accettano di lavorare per paghe bassissime. E lui, ovviamente, fa presente di non riferirsi agli italiani. Quindi siamo ovviamente in una nota situazione in cui, a quanto pare, i lavoratori sono un po' gli unici ad essere divisi e disorganizzati, ma come dire, sia da una parte del confine che dall'altra, le rispettive borghesie dimostrano di lavorare molto bene sul rompere l'unità dei lavoratori e soprattutto sull'aizzare gli istinti contro chi arriva da qualche chilometro di distanza, più o meno.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Tra l'altro, rispetto all'informazione diciamo a danno dei lavoratori italiani, ricordo anche, così en passant, un manifesto di, credo, qualche anno fa, che raffigurava un formaggio Emmental, se non sbaglio, e un topo che infatti lo rosicchiava era praticamente rappresentativo di un lavoratore italiano. E ricordo che quell'immagine, appunto, destò parecchio sconcerto. Ce ne sono state anche altre abbastanza allucinanti, ad esempio l'eccesso nuoce, basta immigrazione di massa, quello che praticamente aveva l'albero di mele con le radici che affondavano nella Svizzera, praticamente spaccandola. E però ogni qualvolta che i lavoratori italiani sono stati presi di mira dalla propaganda di destra in Svizzera, più di qualcuno giustamente gli ha fatto notare, come sarebbe da fare altrettanto qui in Italia, che la Svizzera non può fare a meno dei frontalieri italiani per tutta una serie di settori, a cominciare da quello della sanità fino ad arrivare al turismo e quindi agli alberghi. Tra l'altro, proprio in una ricerca commissionata dal Ministero delle Finanze, si documentava come le aziende ticinesi assumono italiani perché non trovano le stesse competenze tra i locali, quindi oltre che sanità e alberghi ci sono tutta una serie di settori, tra cui anche i servizi, e nelle aziende tecnologiche del settore farmaceutico, ad esempio, si era registrato già nel 2015, quindi lo scorso anno, un boom di specialisti dalla penisola. Quindi già lo scorso anno c'era stato un po' un controordine, chiamiamolo così, perché i frontalieri italiani non erano stati definiti un pericolo per il mercato del lavoro svizzero, ma a quanto pare invece il referendum che si è tenuto in questo weekend ha dato un parere diverso. Ora ovviamente vedremo un po' cosa andrà a succedere, se questo referendum sfocerà o meno in una legge vera e propria, oppure se la Svizzera cercherà di barcamenarsi rispetto ai suoi accordi con l'Unione Europea. Ma in ogni caso, quello che appunto fa specie è vedere come in ogni dove, come in ogni paese a sistema capitalista, il gioco che la classe dirigente fa è proprio quello di dividere i lavoratori e poi di dare luogo e dare sfogo a campagne pubblicitarie e mediatiche che appunto danno l'idea di lavoratori stranieri come parassiti, come appunto dicevo rispetto al manifesto del formaggio che citavo poco fa, mentre un po' lo stesso qui accade da noi rispetto a chi arriva da tutta una serie di paesi in guerra, dalla Siria a molti altri che vengono tacciati di parassitismo e quant'altro, quindi insomma circolano via Facebook, come dicevamo più volte, tutte queste serie di bufale che paventano centinaia e centinaia di euro dati ad immigrato ogni giorno, quando ben sappiamo che rispetto a chi fugge da situazioni di guerra e miseria scatenati poi dagli stessi paesi occidentali, ci sono questi 35 euro giornalieri, ma sì e no, 2 euro, forse anche meno, vanno di per sé a queste persone, mentre i restanti 33 euro vanno invece alle cooperative che dovrebbero gestire, per così dire, il fenomeno migratorio nel frattempo che queste persone possano avere i documenti che hanno richiesto. Ad ogni modo, proseguiamo con la cronaca nazionale, vi lascio intanto a un piccolo stacco musicale e ci sentiamo tra pochissimo, ricordandovi ancora che il nostro numero che finalmente abbiamo ripristinato è il 388-4292-504, o che potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life, let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them.
We'll
always say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peace, seven players in the act. And we talking in the sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peace, seven players on the act. In the sleep, just to listen to the system. We sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls.
Ci sono le 9:50 minuti e riprendiamo con la rassegna di oggi lunedì 26 settembre e di per sé stavo già dicendo ottobre perché mi porto avanti e andiamo su un'altra notizia di cronaca nazionale che prendiamo da InfoOut relativa alla lotta dei risparmiatori truffati che bussa a Casa Boschi. Quindi PD colluso con le banche, PD partito che salva la sua banca e azzera il risparmio, Boschi Carogna ritorna nella fogna, questi sono alcuni degli slogan scritti sugli striscioni e urlati a gran voce dai tanti risparmiatori che sono arrivati alla Terina per manifestare davanti alla casa della sacra famiglia Boschi. In Argentina lo chiamano Crache, non so se l'ho pronunciato giusto, comunque questo tipo di iniziative contro i militari della dittatura, qua il significato è lo stesso, individuare il nemico, cioè il diretto responsabile del furto dei risparmi di migliaia e migliaia di famiglie e di lavoratori e andarlo a stanare dove vive, nelle ville costruite con i nostri soldi. Alla manifestazione indetta dall'associazione Vittime del Salvabanche hanno partecipato i No Salvabanche di Ferrara e Bologna e un gruppo di risparmiatori veneti per confermare il salto qualitativo che si sta costruendo nel coordinamento tra le diverse realtà di lotta. Fin dalle prime ore del mattino la Terina era completamente militarizzata. con schieramenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e addirittura la guardia forestale a presidiare, oltre alla casa di Padron Boschi, le strade di accesso al paese e la piazza principale, dove si è svolta la manifestazione. Le auto di molti risparmiatori sono state fermate, ma nulla può fermare la rabbia e la determinazione di chi è stato duramente colpito nei suoi risparmi e nelle sue forme di vita. Radunatisi nella piazza centrale con cartelli e bandiere, è stato esposto sul muro uno striscione di una decina di metri con la scritta «Decreto salva Boschi, vergogna». Nel frattempo sono state bruciate delle insegne di carta con il simbolo del Partito Democratico, nemico numero uno dei risparmiatori e di chi vive del proprio lavoro. Al termine della messa, i risparmiatori sono entrati in chiesa. Il prete, dopo aver consultato il questore, ha rifiutato la benedizione a chi è stato espropriato dei risparmi. Evidentemente è ben vivo il ricordo del precedente parroco, allontanato proprio per aver benedetto i risparmiatori contro il salvabanche nella scorsa primavera. Poco male, i risparmiatori hanno preso parola in chiesa e si sono benedetti da soli, ricordando coloro che a causa del decreto hanno perso la vita. Da sottolineare anche la solidarietà degli abitanti del piccolo paese contro il feudatario Boschi e i suoi servitori in divisa. Negli interventi conclusivi, oltre a ribadire le ragioni e la grande determinazione di una mobilitazione che va avanti da quasi un anno, è stata indicata la costruzione di un no sociale al referendum come decisiva occasione per cacciare il governo Renzi. Sono stati confermati i prossimi appuntamenti coordinati tra i risparmiatori in lotta in Toscana, Emilia e Veneto. Innanzitutto una grande manifestazione a Pontassieve il 22 ottobre per andare a prendere a casa il bomba Renzi. E qui poi infatti abbiamo anche un video rispetto a questa mobilitazione che, dicevo, rispetto ai suoi aggiornamenti abbiamo tratto da InfoOut nella categoria del precariato sociale.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Rieccoci, sono le 9:59 minuti, ancora qui in diretta su radiazione.info. Andiamo a dare una rapida notizia rispetto alla quale ovviamente esprimiamo anche la nostra solidarietà. Ci riferiamo a un aggiornamento girato negli scorsi giorni sui social network e anche rilanciato su Contropiano. Ci riferiamo a Modena, dove ci sono state nei giorni scorsi 4 condanne per una manifestazione antifascista, e infatti il Tribunale di Modena ha condannato il bassista della banda popolare dell'Emilia Rossa Matteo, delegato FIOM alla Ferrari di Maranello, e altri 3 compagni a 9 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Si legge anche qui su Contropiano rispetto a questo post, dicevo, pubblicato anche dalla banda popolare dell'Emilia Rossa sui vari social network, che il crimine di Matteo è stato quello di aver dato una testata al manganello di un celerino durante una manifestazione antifascista. Ovviamente a chi aveva organizzato le celebrazioni per l'anniversario della marcia su Roma non è stato torto un capello. Si condannano i proletari e si proteggono i fascisti. Questa la giustizia borghese. A Matteo e agli altri 3 compagni va tutta la nostra solidarietà. Noi ovviamente non ci stupiamo, come dire, degli esiti di questi processi, perché altrimenti non ci troveremo in questo tipo di sistema, e ovviamente, come dicevo, rilanciamo la solidarietà nei confronti di Matteo e degli altri 3 compagni condannati appunto a 9 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, anche se in un certo senso potremmo dire che la loro condanna praticamente è per antifascismo, a dimostrazione anche di come la nostra Costituzione, insomma, sia calpestata quotidianamente.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
All I wanna do is change your money. All I wanna do is change your money. All I wanna do is change your money. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Ed eccoci, sono le 10 e 5 minuti ancora qui su Radio. Stavamo concludendo anche l'ultima notizia con quello che è il quotidiano calpestare della Costituzione da parte della classe dirigente tutta italiana. E a proposito di calpestare la Costituzione, ci spostiamo su un articolo pubblicato poco fa sull'ANSA rispetto al referendum. Ci si chiede: si farà il 27 o il 4? Renzi decide oggi. Data dicembre in poll, ma con polemica. Opposizioni infuriate. Qui abbiamo appunto la foto di Renzi, come dire, che già di per sé parla da sola con questa espressione piuttosto ebete, questo dito puntato rispetto al suo palchetto in cui c'è scritto basta un sì. E nel frattempo il 27 novembre o il 4 dicembre sono le due possibili date del referendum costituzionale. La decisione, si legge qui sull'ANSA, dovrebbe essere presa oggi pomeriggio in una riunione del Consiglio dei Ministri convocata ad hoc. Ma alla vigilia, assicurano al governo, entrambe le opzioni restano ancora sul tavolo. Il primo weekend di dicembre più quotato negli ambienti parlamentari. E così continuano a protestare Forza Italia e Sinistra Italiana per il fatto di non essere stati consultati sulla scelta della data. Una sensibilità così alta sulla domenica del voto deriva dal fatto che tanto i sostenitori del sì quanto i fautori del no reputano il voto sulla riforma della Costituzione uno snodo determinante. Ancor più della manovra, il nostro appuntamento cruciale è il referendum, perché l'Italia ha bisogno di una governance forte, afferma il ministro dello sviluppo Carlo Calenda, che poi governance forte di fatto significa proprio quella svolta autoritaria che sempre di più si sta concretizzando. Poi è molto importante, rimarca dal G7 dei trasporti in Giappone il ministro Graziano Del Rio, che però invita a tenere la discussione sul merito. Non è un referendum sul governo, un punto sul quale non si stanca di insistere anche Renzi, soprattutto quando ha spersonalizzato la consultazione. Infatti, insomma, ci ricordiamo bene come nei mesi scorsi dicesse che se avesse vinto il no lui si sarebbe dimesso, poi giustamente ventilando che questa ipotesi era quantomeno concreta, quelli che sono un po' i suoi consiglieri, i suoi ghostwriter o chi per esso evidentemente gli hanno consigliato di fare qualche passettino indietro. Ma ci pensa, prosegue l'articolo, il Movimento 5 Stelle a personalizzare il voto. Quando abbiamo detto no alle Olimpiadi hanno tremato, ma con il no al referendum vedranno la loro fine, dice il sindaco di Roma Virginia Raggi, che così galvanizza il pubblico alla festa Italia 5 Stelle a Palermo. No a una riforma scritta dalla P2, tuona Vito Crimi, mentre in mezz'ora Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista rilanciano la loro strategia per il dopo. Cambiare l'Italicum con una legge elettorale proporzionale, affermarsi come primo partito nelle urne e poi credere la fiducia in Parlamento sui singoli temi. Forse volevano dire chiedere, ma qua è scritto credere. Ad ogni modo, scenari da cui Beppe Grillo per ora si tiene alla larga. La Costituzione è stata scritta negli anni 50 in modo semplice, che si potesse capire, afferma dal palco sostenendo le ragioni del no. Ma il PD col senatore Claudio Martini gli fa notare la gaffe. Capiamo la propaganda, ma dispiace che l'elevato Movimento 5 Stelle ignori la storia. La Costituzione è di qualche anno prima. Ammesso anche che, ovviamente lo sappiamo, la Costituzione è di qualche anno prima, più che altro non è scritta in modo semplice, come sostiene Beppe Grillo, ma è stata scritta grazie al sangue dei caduti partigiani. Questa, insomma, una precisazione. Per il resto, prosegue l'articolo, il dibattito politico è segnato dalle proteste di Renato Brunetta per Forza Italia e Arturo Scotto per Sinistra, Ecologia e Libertà, credo, e l'accusa non è aver consultato le opposizioni sulla data. Renzi è uno spudorato imbroglione, attacca Brunetta e nel frattempo proseguono anche altre ingiurie. E poi l'ex Dem Alfredo Dattorre afferma che sarebbe scandaloso fissare la consultazione a dicembre. Non è del tutto escluso che domani il Premier senta i maggiori partiti i partiti di maggioranza e opposizione o i comitati referendari prima di decidere, ma il Consiglio dei Ministri dovrebbe finalmente sciogliere il nodo. La riunione si svolgerà probabilmente nel pomeriggio e avrà quel punto principale all'ordine del giorno, mentre sono ancora in corso gli ultimi ritocchi sul DEF, che andrà dunque a martedì. Su quale data cadrà alla fine la scelta? Renzi, assicurano fonti di governo e dirigenti PD, non ha ancora deciso. Il 4 dicembre, che nelle ultime ore viene considerata l'opzione più probabile, ha il vantaggio di dare più tempo alla Camera di approvare in prima lettura la legge di stabilità e più giorni per la campagna del sì, ma ha il difetto di essere a ridosso del Ponte dell'Immacolata e di sicuro attirerebbe un maggior numero di polemiche. Ma quelle, affermano fonti renziane, ci saranno in ogni caso. Ad ogni modo, questo appunto un aggiornamento rispetto al referendum, quindi ci si chiedeva, come dice il titolo stesso, se sarà il 27 oppure il 4. Quello che noi sappiamo è che, ammesso anche che Renzi perda e che magari abbia un colpo di testa e riprenda la sua decisione di dimettersi come aveva paventato qualche mese fa in caso di sconfitta, noi sappiamo anche che non è tanto la sua persona ad essere il maggior problema quanto il tipo di sistema in cui siamo collocati. Quindi se anche Renzi dovesse cadere, non è detto che ovviamente vada al potere un personaggio tanto diverso, se non addirittura peggio. Quello che ovviamente va rilanciato, a nostro avviso, sono le lotte dei lavoratori, degli studenti, dei proletari, dei disoccupati e ovviamente poi, per quanto riguarda il referendum, se si può gettare un granello di sabbia anche negli ingranaggi di questo tipo di sistema, perché no? Perché non gettarlo? E quindi votando no, con la consapevolezza ovviamente che non finisce tutto con una semplice crocetta, ma che quotidianamente bisogna trovare le modalità con cui agire concretamente nei propri territori.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Abili, non siete mai colpevoli, se non state mai con i deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi. Sorridete, gli spari sopra sono per noi. Facile fare delle ingiustizie, prendere, manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta e se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi.
Eccoci, sono le 10 e 17 minuti, ancora qui in diretta su radiazione.info. Adesso vi lascerò, dopo aver messo anche l'unica canzone che ci piace, a un altro stacco musicale, così telefoniamo al compagno del collettivo Tazebao, con il quale, come detto all'inizio della trasmissione, nella rubrica internazionale di quest'oggi riprenderemo l'approfondimento sulla situazione siriana. A tra poco. Eccoci, sono le 10 e 18 minuti, di nuovo in diretta su radiazione.info nella rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 26 settembre, e come preannunciato adesso siamo in collegamento per la rubrica internazionale con il compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, come stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori, quest'oggi abbiamo pensato di riprendere un aggiornamento cominciato 2 settimane fa rispetto alla questione siriana. Abbiamo infatti letto della presenza del ministro Paolo Gentiloni, che prima nel corso della rassegna stampa l'abbiamo citato parlando della sua ipocrita indignazione rispetto al referendum elvetico contro i frontalieri italiani. Ebbene, Paolo Gentiloni è stato questo weekend anche a Boston per colloqui, come dire, informali tra gli Stati Uniti e diversi ministri europei. Abbiamo letto dall'ANSA che a questo incontro del cosiddetto Quintet più Unione Europea alla Tufts University hanno partecipato il segretario di Stato John Kerry, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e poi i ministri degli esteri francese, britannico e tedesco, e non a caso in agenda vi erano i maggiori temi internazionali, primi tra tutti quello relativo alla Siria. Noi, dicevo, due settimane fa abbiamo dato degli aggiornamenti rispetto a quello che abbiamo definito un po' lo scacchiere siriano, e avevamo con te visto quali erano i punti chiave dell'accordo, della cosiddetta tregua, che sarebbe dovuta partire lunedì 12 settembre, e rispetto a quanto avevamo detto, direi che purtroppo si è materializzato il fatto che questa tregua non ha retto, a cominciare dal fatto che, per così dire, valeva su una minoranza dei territori. Ecco, rispetto a quello che un po' si sta ridefinendo a partire dalle varie posizioni che in quel frangente forse vedevano un po' un tentativo degli Stati Uniti di non inimicarsi la Russia, quantomeno, adesso invece le dichiarazioni di Kerry e di altri ministri ritornano, come dire, in una chiave in antifunzione russa, quindi ripartono un po' all'attacco, e ti chiederei appunto come possiamo contestualizzare un po' le recenti vicissitudini.
Penso che per capire quanto adesso dobbiamo ritornare alla tregua di cui parlavamo nello scorso collegamento. E l'evento che ha fatto saltare la tregua, almeno l'evento principale, è stato il bombardamento degli Stati Uniti il 17 settembre sull'esercito siriano, un bombardamento che ha provocato 60 morti e 100 feriti circa, almeno queste sono le informazioni che abbiamo. È stato un raid che è durato 45 minuti in 4 riprese, quindi la tesi statunitense che si sarebbe trattato di un errore è inconsistente, falsa, perché si è trattato quindi di un vero e proprio attacco protrattosi nel tempo. Quindi questo aspetto ci dice che alla fine gli Stati Uniti hanno avuto un interesse a far fallire la tregua stipulata il 12 settembre scorso. Perché? Beh, probabilmente diciamo questo evento, questa strage ci dice la motivazione reale di quanto è successo. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'esercito siriano volendo attaccare naturalmente quello che è il regime di Assad, quello che è sul campo l'alleato della Russia, anzi si tratta del governo, del regime politico a cui la Russia ha prestato soccorso con il proprio intervento militare. Alla base della trattativa gli Stati Uniti hanno sempre posto la deposizione di Assad e loro lo chiamano un passo indietro, insomma la cessione del potere da parte di Assad e il cambio politico in Siria. Gli USA si sono resi conto che questa loro posizione nell'ambito delle trattative più in generale con la Russia non aveva nessuna progressiva attuazione. nelle dichiarazioni già precedenti alla stipula della tregua e in quelle successive da parte americana è evidente che il nodo centrale per gli Stati Uniti e per tutti i suoi alleati è la liquidazione del potere di Assad, del partito Baath e quindi il cambio di regime in sostanza in Siria. Il loro trattare con la Russia praticamente dovrebbe essere anche nei loro piani un punto di passaggio verso questo obiettivo finale, che fa parte dell'obiettivo più generale della spartizione della Siria e di un cambio dell'ordine in Medio Oriente. Il fatto che invece l'evento tregua sul campo militare significasse l'avanzata invece di Assad, che legittimamente ha con il proprio esercito ha continuato a combattere i ribelli e anche attendo a quelle che erano le regole della tregua, cioè il fatto che al-Nusra e il Stato Islamico continuassero a essere combattuti da tutte le forze impegnate nella trattativa, quindi impegnate nella tregua stessa, agli Stati Uniti ha fatto capire che c'era tutto da perdere in questo cessate il fuoco e che quindi Assad si stava obiettivamente rafforzando e che i suoi legami con l'opposizione siriana, con i ribelli armati, andavano sgretolandosi sempre di più, andavano indebolendosi perché all'interno di questa trattativa diplomatica sul campo le opposizioni militari venivano a essere schiacciate in sostanza. Non perché non vi sia stato un rispetto da parte di Assad, di Damasco e della Russia degli accordi, ma perché semplicemente la stragrande maggioranza dei ribelli condivide se non altro un'alleanza di fronte con al-Nusra, con Fatah al-Sham, cioè con al-Qaeda. E pensiamo sì ad esempio al fatto che vi sia una formazione come l'Esercito della Conquista che unifica buona parte dei gruppi ribelli a parte lo Stato Islamico e che la componente principale di questo organismo è proprio costituita da Fatah al-Sham, quindi da al-Qaeda in Siria. E quindi tutto questo gioco della tregua si è dissolto dal momento in cui sono emerse insomma in chiara luce quelle che sono le effettive forze politiche, l'effettivo scontro militare che c'è in Siria in questo momento nella guerra civile e nell'intervento estero in Siria. E dunque una tregua che era nata su delle basi molto molto fragili, che entrambi, che per gli Stati Uniti doveva essere una sorta di trampolino diplomatico per ristabilire un equilibrio strategico con la Russia e con gli altri suoi avversari nell'area, si è rivelato invece, poteva rivelarsi solo un boomerang. Per la Russia e per la Siria si rivelava dava invece delle nuove potenzialità di avanzamento e alla fine il tavolo è saltato, diciamo chiaramente, per l'iniziativa degli Stati Uniti, l'iniziativa insomma strategista, terrorista, perché la strage è provocata il 17 settembre sull'accampamento dell'esercito sia su una base dell'esercito sia hanno una strage di massa ed è liberata, come dicevamo, e questo non può, tutti questi elementi non possono alla fine che confluire adesso in una nuova campagna politica, anzi una rinnovata campagna politica di criminalizzazione della Russia e del regime Assad, che come vediamo sta andando avanti a tutti i livelli, all'ONU ad esempio, con l'accusa di crimini di guerra, mi pare da dire senti chi parla, e dunque insomma siamo ritornati a una situazione antecedente a tutto questo fragile dialogo diplomatico. Insomma, è chiaro che gli Stati Uniti non accettano, oltre a non accettare un riposizionamento di una potenza come la Russia, che si candida a guidare per certi versi, a essere almeno coprotagonista degli equilibri mondiali in alternativa agli Stati Uniti, e si è arroccata in Siria proprio perché la Siria in questo momento è il centro delle contraddizioni globali. Oltre a non accettare questo, non accetta soprattutto l'autodeterminazione del popolo siriano, che per gran parte è rappresentata proprio dal regime di Assad, dalla resistenza di questo blocco di potere ai piani imperialisti, ai piani di aggressione imperialista, ai piani della guerra per procura fatta dagli imperialisti statunitensi e da tutti i loro alleati, quindi i paesi della NATO, Italia compresa, come abbiamo visto con Gentiloni, le petromonarchie, la Turchia, eccetera.
Certo, tra l'altro quello che prima un po' malamente stavo anche cercando di dire rispetto un po' alla comunicazione mass mediatica relativamente alla Siria è il fatto che in maniera piuttosto repentina sono di nuovo cambiate determinate dichiarazioni, perché se a ridosso della cosiddetta tregua, come dicevo, gli Stati Uniti sembravano essere costretti a fare qualche passo indietro e quindi a non andare, come dire, a uno scontro frontale contro la Russia, che in questo momento forse ha un po' di più il coltello dalla parte del manico, per così dire, adesso siamo ritornati, come dicevi anche tu, a una situazione precedente. Quindi anche nello scorso collegamento segnalavamo come rispetto alla Siria ci siano tutta una serie di attori, quindi una molteplicità di attori in campo, tra i quali ovviamente anche Israele, e non a caso proprio ieri sera Hillary Clinton ha dichiarato che un Israele forte e sicuro è vitale per gli Stati Uniti. Appunto, l'ha dichiarato, come si legge dall'ANSA, ieri sera a New York dopo un incontro col premier israeliano Netanyahu, un incontro che si legge è stato a porte chiuse, e poi Netanyahu per l'appunto ha incontrato sia lei che Donald Trump. In ogni caso, quello che emerge è che gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro costante impegno, questo si legge tra virgolette, nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Anche questo è diverso rispetto a quanto accadeva nelle scorse settimane, quando gli Stati Uniti ovviamente si trovavano in contraddizione con il loro alleato sionista nell'area. E nel frattempo abbiamo anche letto che, stando al quotidiano libanese Al-Akhbar, l'esercito israeliano è intervenuto in diverse occasioni in Siria, prevalentemente con aviazione, artiglieria e supporto logistico, e si è letto anche che il sostegno si è materializzato con l'utilizzo di un ospedale da campo sionista e con il trasporto degli jihadisti più gravi negli ospedali israeliani della zona. Quindi ecco, anche le contraddizioni rispetto all'alleato sionista degli Stati Uniti, insomma, sono tornate forse in questo momento un po' ad appianarsi.
Ma appianarsi sicuramente sì, possiamo leggere gli eventi anche relativamente alla Siria, gli ultimi eventi anche dal punto di vista israeliano. Israele condivide l'obiettivo statunitense dell'abbattimento di Assad, del regime di Assad, e ha le proprie, però non divide, sembra emergere dagli ultimi eventi, non condivide i passaggi che gli Stati Uniti hanno concepito e che poi nella pratica si sono rivelati assolutamente inconsistenti. Appunto quanto dicevamo prima, cioè il fatto che attraverso un accordo con la Russia si arrivi a una spartizione della Siria, in sostanza rimettendo la palla sul piano politico invece che su quello militare, sulle spoglie dello Stato Islamico si arrivi poi a un accordo sulla Siria di spartizione che metta da parte Assad. Questa è la visione statunitense della tregua. Abbiamo detto che questa visione è fallita perché Assad si è dimostrato una forza sul campo reattiva, patriottica, che difende il proprio paese dall'intervento estero statunitense e dagli altri attori della guerra per procura alla Siria, pensiamo alla Turchia, all'Arabia Saudita, eccetera, e anche rispetto a Israele, nel senso che Israele non ha mai creduto a questa strategia statunitense e ha fin dall'inizio ritengo sabotato la tregua, perché se proprio il 12 settembre, cioè quando si è arrivato al cessate il fuoco, vi sono state delle incursioni da parte dell'aeronautica israeliana nel sud-ovest del paese, in una zona infestata dall'UNRWA, cui Israele sembra stia dando sostegno logistico, militare, di ricovero sanitario, proprio perché ne condivide il nemico con al-Nusra, cioè condivide il nemico nel regime di Assad e nei combattenti di Hezbollah, l'esercito siriano è riuscito ad abbattere proprio il 12 settembre un drone e un caccia israeliano, dimostrando insomma che era in corso un intervento proprio dell'esercito sionista in territorio siriano. Allora sì, arriviamo alla quadratura insomma del cerchio. C'è stato anche da parte sionista un boicottaggio della tregua attivo e una permanente aggressività nei confronti di Damasco e sembra che insomma la soluzione israeliana per quanto riguarda la Siria vada avanti sul piano militare, sul piano dell'aggressività militare e dell'interventismo militare diretto o indiretto con il sostegno alle formazioni ribelli. Quindi anche da questo punto di vista è venuto a liquidarsi questo piano politico, diplomatico da tregua, perché come dicevamo l'altra volta rispetto alla Turchia, anche rispetto a Israele, la priorità del proprio della priorità politica la priorità strategica per quanto riguarda la Siria viene perseguita sul piano militare, cioè sul piano dell'attacco militare, che queste forze, questi regimi ritengono a loro favorevole per alla fine l'obiettivo rimane quello di spartirsi la Siria, per quanto riguarda Israele mettere le mani definitivamente sul Golan e sul sud-ovest del paese arabo.
Certo, questo infatti in sintesi sicuramente coglie la tendenza purtroppo che è in atto. Tra l'altro, come abbiamo detto tante volte, a farne le spese, come sempre, è la popolazione civile. Infatti abbiamo anche letto dall'ANSA che in Siria oltre 2 milioni di persone sono di nuovo senza acqua. Quindi è una situazione assurda e drammatica in cui l'erogazione è interrotta, si legge proprio come ad agosto, e infatti i 2 milioni di abitanti di Aleppo, sia nella parte orientale sia in quella occidentale, sono di nuovo senza acqua corrente ed elettricità a causa dei combattimenti. E anche gli ultimi intensi attacchi hanno di fatto messo in ginocchio la popolazione, quindi non si riesce nemmeno a ripristinare la situazione. Quindi un altro 1,5 milioni di residenti nella parte orientale rimane per l'appunto senza acqua. Quindi, come dicevo, a farne le spese di per sé è la popolazione civile. Poi rispetto a questo vediamo come i media strumentalizzino sempre di più tutta una serie di immagini, ma questa guerra è causata proprio, come abbiamo detto tante volte, dalle stesse potenze imperialiste che poi in maniera mediatica ribaltano le determinate immagini appunto a loro favore.
Beh sì, c'è stato il caso del convoglio umanitario dell'ONU attaccato ad Aleppo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una notizia che andrebbe filtrata e capita, perché ad Aleppo in quelle ore proprio di rottura della tregua era in corso una controffensiva dei ribelli e dunque le responsabilità russe o siriane anche su questo evento sono molto dubbie. Peraltro, cosa che nei mass media europei e italiani non hanno assolutamente riferito, è il fatto che non vi sia nessun cratere sulla strada colpita dal convoglio umanitario. Invece è palese che se si tratta di un bombardamento, se si fosse trattato di un bombardamento aereo russo siriano, evidentemente ne sarebbero state delle tracce anche in questo senso, cioè ci sarebbe stato un buco in sostanza, mentre in questo caso la morte del personale, la strage tra il personale umanitario non ha provocato nessun segno visibile a questo livello sul percorso che in quel momento loro stavano compiendo nei pressi di Aleppo. Quindi forse le responsabilità di quanto è avvenuto non sono quelle che ci vengono riferite qui, ma sono da addossare alle stesse forze dei ribelli sostenute dagli Stati Uniti e da tutta la loro coalizione di aggressori, la Turchia, ripeto, la Turchia, l'Arabia Saudita i paesi della NATO, tra cui l'Italia, eccetera.
Certo, mi riferivo anche, insomma, alle dichiarazioni di ieri dell'ambasciatrice americana all'ONU, Samantha Power, che appunto ha, come dire, frontalmente attaccato la Russia. Lei ha definito, insomma, barbarie le azioni che Mosca sta conducendo in Siria a sostegno di Assad. La controparte, come dire, gli ha risposto che il caos l'hanno provocato loro, distruggendo l'equilibrio precedente, e sicuramente la situazione, come più volte l'abbiamo definita, non è tanto quella in cui serva palleggiare l'uno o l'altro imperialismo, ma serve invece sostenere i popoli e nel nostro piccolo avere anche una visione, insomma, chiara di quanto sta accadendo.
Ma sì, sicuramente non si tratta di difendere le posizioni russe, si tratta che vengano difese efficacemente dalla politica russa, che in questo momento negli scenari mondiali è sicuramente fonte di preoccupazione e di contrasto strategico a Washington. È chiaro che la Russia non ha per la sua stessa natura di classe come potenza imperialista, non agisce per l'autodeterminazione dei popoli ma per i propri interessi, e d'altra parte è chiaro che però in questo momento il nemico principale per il popolo siriano e per i popoli del Medio Oriente è l'imperialismo Yankee e il suo fronte di forze e il fronte di forza raccolto dietro adesso, tra cui l'imperialismo italiano. E dunque anche il nostro dovere va in vita, il senso, a sostenere i processi di autodeterminazione che in quell'area ci sono e che vediamo rappresentati comunque da una resistenza che il popolo siriano ha tenuto in questi anni rispetto all'aggressione per procura condotta dagli Stati Uniti e da tutte le forze che fanno il loro riferimento e per quanto ci riguarda deve essere chiara anche la nostra collocazione internazionalista, per cui il nemico in casa nostra è la prima contraddizione che noi dobbiamo evidenziare è quella tra noi e il nostro imperialismo e quindi rompere sicuramente la cappa mediatica che in questo momento continua a presentarci un Occidente favoloso e impegnato per la democrazia in Siria e invece una Russia criminale, malefica che compie crimini di guerra quando sappiamo che la realtà è diversa e che appunto quanto successo in Siria ha delle responsabilità che sono innanzitutto quelle di chi ha voluto un processo di guerra civile che rischia di infiammare e ha già infiammato tutta l'area medio orientale e quindi costruire un movimento contro la guerra imperialista, rafforzare quel movimento che c'è e quelle parti di movimento che già ci sono nel nostro paese, che deve chiaramente rompere con la sudditanza all'imperialismo, che sia diciamo palese o che sia mediata da parole d'ordine ambigue, quelle dell'interventismo umanitario, quelle dell'equidistanza tra aggressori e aggrediti, eccetera, e che abbia una pratica di mobilitazione e di contrasto reale. Penso alle basi di guerra che ci sono nel nostro paese, a tutte le installazioni della NATO, al MUOS in Sicilia. Quindi da questo punto di vista la nostra prospettiva è questa. È chiaro che d'altra parte dobbiamo essere coscienti che siamo di fronte ad un progredire delle contraddizioni a livello globale nello scontro tra vecchi e nuovi imperialismi e che la Russia di Putin rappresenta queste nuove potenze imperialiste che nell'ambito di una crisi mondiale del sistema capitalista vogliono riposizionarsi strategicamente e quindi si arriva allo scontro, a una tendenza alla terza guerra mondiale.
Certo, tra l'altro rispetto al MUOS che nominavi, sicuramente nei prossimi giorni avremo occasione anche qui in radio di rilanciare le prossime mobilitazioni a partire anche dalla manifestazione del 2 ottobre. Io ovviamente ti ringrazio per il collegamento, così da avere anche dato ulteriori elementi rispetto a quello che abbiamo definito lo scacchiere siriano, quindi avendo ripreso anche l'approfondimento di due lunedì fa, e ci sentiamo lunedì prossimo per la rubrica internazionale.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, grazie. eccoci, sono le 10:49 minuti, ancora qui non per la rubrica internazionale che c'è appena stata, bensì durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 26 settembre, e andiamo su un'ultima notizia, questa sì però sempre di carattere internazionale, che abbiamo appena rilanciato anche su il nostro canale Twitter, anche se stamattina purtroppo non ho avuto la possibilità di aggiornarlo molto, ma andiamo appunto su questa notizia tratta da Cortocircuito, ovvero la protesta degli studenti universitari in Sudafrica. La decisione di aumentare le tasse ha scatenato la rabbia degli universitari dei principali atenei, che si battono per un'istruzione equa e paritaria. Quindi non si placano le proteste degli studenti universitari sudafricani, scoppiate martedì 20 settembre dopo l'annuncio del ministro dell'istruzione superiore Iyama Zimande di un aumento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2016-2017. In una conferenza stampa organizzata a Pretoria lunedì 19 settembre, il ministro ha sottolineato che spetterà alle università sudafricane applicare l'aumento sulle tasse accademiche, che dovrebbe aggirarsi attorno all'8%. Una decisione destinata a creare un profondo divario sociale fra studenti abbienti e meno abbienti, con un reddito familiare ridotto. La proposta rischia così di riaccendere vecchi focolai di protesta rimasti assopiti in questi 11 mesi. Già nel mese dell'ottobre del 2015, l'annuncio di un aumento delle tasse universitarie del 10,5% aveva scatenato un'ondata di manifestazioni studentesche in tutto il Sudafrica. Fu proprio in quel contesto di forti agitazioni e di serpeggiante malumore fra gli studenti universitari che nacque il movimento nazionale Fees Must Fall, che chiedeva a gran voce un congelamento del canone. Quasi un anno dopo, la stagione delle proteste universitarie ha ripreso vita e le università sudafricane sono diventate, per il secondo anno di fila, teatro di manifestazioni. Qui infatti abbiamo anche delle foto, direi, che dimostrano anche la determinazione di tanti studenti e soprattutto studentesse che sono incordonate. Ad ogni modo, i gruppi studenteschi dei vari atenei, prosegue l'articolo, hanno risposto in maniera decisa a questa proposta minacciando la chiusura dei campus universitari. Infatti, molti studenti hanno iniziato a inscenare proteste presso le università di Pretoria, Città del Capo e Witwatersrand, dove le lezioni sono state sospese per la giornata di lunedì. Nella giornata di martedì si sono consumati violenti scontri tra studenti e forze di polizia che hanno provveduto a fermare e arrestare 31 persone. E quindi perché gli studenti protestano? Si legge che la maggior parte delle proteste sono nate in maniera pacifica e gli studenti scesi per le strade di Johannesburg martedì 20 settembre hanno scandito canzoni e slogan durante la marcia di protesta e hanno chiesto l'istruzione gratuita per alcune fasce sociali. Molti studenti non possono permettersi di pagare tasse più alte e denunciano la decisione del governo di aumentare il canone, come dicevamo prima, fino all'8% in quest'anno accademico. Le tasse erano state congelate lo scorso anno, dopo quindi le grandi proteste messe in atto nel 2015. Era dalla fine dell'apartheid nel 1994 che non si assisteva a manifestazioni di proporzioni simili. L'aumento delle tasse, secondo i gruppi studenteschi, i rappresentanti degli universitari, discriminerebbe gli studenti neri a basso reddito familiare. Le manifestazioni poi sono scaturite proprio a Johannesburg, dove 200 studenti hanno deciso di uscire fuori dalle aule, bloccare le lezioni e radunarsi fuori dai campus. Ma l'ondata di proteste non si è arrestata e ha coinvolto anche altre università come la Nelson Mandela Metropolitan University nella città costiera di Port Elizabeth, che sono rimaste chiuse per un'intera giornata, mentre l'Università di Città del Capo ha annunciato la sospensione delle lezioni. La leader del consiglio rappresentativo dell'Università di Witwatersrand, non pendulo Katwasha, non credo di averlo pronunciato giusto, ma piuttosto difficile, ha raccontato che la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere gli studenti radunati nei pressi dell'università per protesta. Lei ha affermato gli studenti non sono contenti della decisione annunciata dal Dipartimento dell'Istruzione Superiore e si battono per la parità e il diritto all'istruzione. Non si è infatti fatta attendere la replica della polizia mediante il suo portavoce, il quale ha precisato che gli studenti arrestati stavano bloccando l'ingresso all'università violando un provvedimento giudiziario e che per questo motivo sono stati trattenuti presso una vicina stazione di polizia. Vabbè, commento questo del poliziotto di turno abbastanza ridicolo. Qui comunque c'è anche un video, dicevo, su cortocircuito con l'intervista alla leader del consiglio rappresentativo dell'università di Witwatersrand e ad ogni modo, come dire, fa piuttosto specie che nonostante le, o meglio non fa specie perché ovviamente anche lì ci troviamo in un sistema di un certo tipo, ma nonostante le dure lotte che ci sono state negli anni e dei decenni con la popolazione africana continui ad essere discriminata a discapito invece di quella bianca. Quindi, come leggevamo qui, per l'appunto ad essere colpiti sono tutti quegli studenti appunto che non hanno le possibilità economiche di sostenere le tasse universitarie, a maggior ragione quando queste ultime vengono aumentate. Qualcosa ci riporta anche ai giorni nostri e nel nostro paese quando sta accadendo praticamente questo, quando con il nuovo ISE tantissimi studenti universitari sono stati esclusi da tutti quei benefici a cui avrebbero avuto diritto, a cominciare dalla riduzione delle tasse, passando per le borse di studio, passando per gli alloggi e per le riduzioni rispetto ai pasti in mensa e quant'altro, ma come ben vediamo la situazione pare non essersi sbloccata e nel frattempo la nostra città Padova continua a diventare una università, un ateneo sempre più di elite a discapito invece di tutti quegli studenti proletari che non possono permettersi di sostenere le sue tasse. Ecco, detto questo, sono le 10:57 minuti, quindi io vi lascio e vi auguro buona giornata, dato che la rassegna si conclude esattamente tra 2 minuti e mezzo. Vi ricordo di rimanere in ascolto di Radiazione questa sera alle 21:30 con la nuova puntata di Tecnologia e Controllo che viene trasmessa da Venezia Mestre. Di nuovo una buona giornata e un invito a passare all'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza questo venerdì, quando infatti ci sarà un aperitivo musicale organizzato dalla redazione di Radiazione. Quindi se volete sostenerci e passare a fare due chiacchiere, appunto, venerdì dalle 20:30, buffet e aperitivo musicale all'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza e l'autobus è il numero 9, come sempre, per raggiungerci. E di nuovo una buona giornata. Ciao a tutti!
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Mitraglia, trascio, bomba, una fatta stessa fine. Creatura irachena, morre una gente rara. So che bombardamenti all'aerea americana si tiene un figlio che cresce forte e sano. Pensa che nel continente africano va mezzo alle colonie, va mezzo all'imperialismo, va mezzo a coca strana, concezione socialismo e creatura. Morana che fame, malattie e coca vuota.